Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta da Feltrinelli nel 2007 e riproposto nell'edizione con ISBN 9788807885884, L'amore è un dio. Il sesso e la polis è un saggio divulgativo di Eva Cantarella, studiosa del diritto e della civiltà greca antica. Nato anche dall'esperienza radiofonica di Sex and the Polis, il volume ricostruisce i modi in cui i greci pensarono e disciplinarono amore, desiderio, matrimonio e rapporti sessuali. Il punto di partenza è volutamente spiazzante per il lettore moderno. I sentimenti non sono realtà immutabili, ma possiedono una storia. E nell'immaginario ellenico Eros è anzitutto una potenza divina, capace di travolgere individui e ordinamenti, attraverso miti, testi letterari, riflessioni filosofiche e riferimenti ai costumi civili e giuridici. Cantarella mostra che la sfera erotica era inseparabile dalla polis. Il libro non offre un manuale esaustivo di storia sociale greca. Privilegia invece un percorso agile, rivolto soprattutto a chi desidera avvicinarsi alla classicità interrogandola su un tema ancora culturalmente e politicamente sensibile. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Eros come dio e come forza, che sottrae l'amore alla visione romantica. L'idea guida del libro è che l'amore abbia una storia e non possa essere interpretato automaticamente secondo le categorie moderne della spontaneità sentimentale, della coppia romantica o dell'intimità privata. Cantarella invita quindi a sospendere queste aspettative per entrare nell'orizzonte greco, dove Eros è un dio, una forza armata e potenzialmente pericolosa, capace di colpire e dominare chi ne subisce l'azione. Questa immagine non è un semplice ornamento mitologico. Esprime un modo di concepire il desiderio come esperienza che può alterare giudizio, gerarchie familiari e ordine sociale. I racconti mitici diventano così un archivio di paure, conflitti, enorme passioni incontenibili, unioni irregolari. Tradimenti e rivalità non vengono trattati soltanto come vicende private, ma come episodi che mettono alla prova la convivenza. Il titolo riassume precisamente questa prospettiva. L'amore è una potenza che agisce sugli esseri umani, mentre la polis è il luogo che tenta di renderne prevedibili gli effetti. Il vantaggio dell'impostazione è rendere comprensibile perché, nella cultura antica, desiderio sessuale, matrimonio, reputazione e cittadinanza siano spesso discussi insieme, il limite. Coerente con la natura divulgativa dell'opera, è che le grandi questioni vengono presentate soprattutto per quadri e esempi, più che sviluppate come una ricostruzione sistematica delle fonti. Secondo, dal mito alla vita sociale, le narrazioni greche come lente sui costumi. Una parte importante del percorso passa attraverso personaggi e intrecci della mitologia greca. Cantarella non usa il mito come repertorio di curiosità, né come prova diretta di ciò che avveniva quotidianamente nella Grecia storica. Lo impiega piuttosto come una lente nelle storie di dei. Eroi ed eroine emergono modelli di desiderio, asimmetrie di potere, paure legate alla sessualità e immagini del rapporto tra maschile e femminile. Le genealogie e il richiamo a vicende note aiutano inoltre il lettore non specialista a orientarsi in una materia fitta di legami familiari e sovrapposizioni narrative. Il passaggio dal mito ai costumi è decisivo perché evita due equivoci opposti: immaginare una Grecia uniformemente libera sul piano sessuale, oppure ridurla a una versione remota dei divieti contemporanei. La pluralità delle storie mostra invece una cultura che distingue contesti, status e funzioni sociali. Le trasgressioni amorose possono essere narrate con fascino, condannate per le loro conseguenze, oppure rese intelligibili entro una logica estranea alla sensibilità moderna. Lo stile rapido e colloquiale, legato anche alla genesi radiofonica del testo, rende accessibili questi materiali. Alcuni lettori più esperti possono desiderare un maggiore approfondimento filologico o storico. Ma l'obiettivo del libro è soprattutto far vedere come i miti continuino a porre domande concrete su desiderio, responsabilità e rapporti di forza. Terzo, matrimonio, discendenza e cittadinanza perché la sessualità riguarda la polis. Il sottotitolo, il sesso e la polis, indica che per Cantarella la vita erotica greca non è separabile dalle istituzioni. Il matrimonio, in particolare, non coincide con l'ideale moderno di unione fondata prioritariamente sul sentimento. È un dispositivo familiare e civico, connesso alla procreazione legittima, alla trasmissione della discendenza e alla stabilità della casa. Per questo, le relazioni sessuali non vengono valutate in astratto secondo una sola morale valida per tutti. Incidono invece su eredità, appartenenza, reputazione e definizione dei ruoli. La domanda rilevante non è soltanto chi desidera chi, ma quali rapporti sono compatibili con gli obblighi che la comunità assegna a uomini e donne. Questa impostazione permette di leggere adulterio, monogamia e pratiche extraconiugali, senza proiettare retroattivamente la nozione attuale di scelta individuale. L'esistenza di margini diversi per i soggetti maschili non equivale all'assenza di regole, significa che le regole erano costruite attorno a una precisa organizzazione della cittadinanza e della famiglia. Cantarella, forte della propria competenza giuridica, richiama anche casi e processi come punti nei quali conflitti intimi diventano questioni pubbliche. Ne deriva una lezione metodologica utile. Le pratiche sessuali vanno comprese insieme alle strutture che distribuiscono potere, tutela e responsabilità. Il confronto con il presente non serve a dichiarare i greci più moderni o più arretrati, bensì a riconoscere la storicità delle nostre stesse categorie. Quarto, la condizione femminile e la simmetria dei rapporti tra i sessi. Il libro dedica attenzione alla diversa posizione di uomini e donne, un tema indispensabile per evitare che l'antica Grecia venga raccontata come uno spazio indistinto di licenza erotica. Nella polis, la cittadinanza e il controllo della discendenza attribuiscono al corpo, al matrimonio e alla reputazione delle donne un rilievo pubblico particolare. Ciò produce un'evidente asimmetria. La sessualità maschile dispone di possibilità e rappresentazioni più ampie, mentre quella femminile è più strettamente sorvegliata, perché collegata alla legittimità dei figli e all'ordine dell'oikos, la casa famiglia. Cantarella mette in evidenza questa struttura senza trasformarla in una formula semplicistica. I miti, le tragedie, i discorsi e i contesti giuridici fanno emergere donne che subiscono vincoli, ma anche figure femminili capaci di parola, strategia, desiderio e conflitto. Proprio la distanza fra le grandi protagoniste del racconto mitico e le limitazioni della vita sociale rende il materiale interessante. La cultura può immaginare donne potentissime, mentre l'assetto civico ne circoscrive l'autonomia. L'analisi è utile anche come esercizio di lettura critica delle fonti. Non basta, infatti, individuare una figura femminile forte per dedurre un'emancipazione storica. Né basta riconoscere il patriarcato per ignorare le differenze tra generi letterari, città e situazioni. Il valore divulgativo del saggio sta nel rendere visibile il nesso tra sessualità e potere, lasciando al lettore la necessità di approfondire ulteriormente le molte articolazioni del mondo greco. Infine, desideri maschili. pederastia e filosofia, categorie antiche, da non tradurre con etichette attuali. Cantarella affronta anche forme di relazione e di desiderio maschile che richiedono particolare cautela interpretativa, tra cui la pederastia nel mondo greco. Il punto non è cercare nel passato una conferma o una smentita delle identità sessuali contemporanee, ma comprendere che le classificazioni antiche seguivano coordinate differenti: età, ruolo sociale, status, cittadinanza. Onore e funzione educativa potevano contare quanto, o più di, una categoria astratta di orientamento. Le fonti letterarie e filosofiche consentono di osservare come l'eros venisse discusso, idealizzato, regolato o criticato, ma non autorizzano a immaginare una società priva di limiti o di conflitti. In particolare, la pederastia antica non può essere sovrapposta alle moderne nozioni giuridiche e psicologiche senza perdere il contesto storico che la rendeva intelligibile e senza eludere le profonde differenze di età e potere implicate. Il libro ha il merito di aprire questo terreno al lettore comune e dimostrare che la sessualità greca era un ambito strutturato, non un'eccezione esotica alla morale. La filosofia entra nel percorso come spazio di elaborazione concettuale. I greci non si limitarono a raccontare passioni, ma provarono a interrogare il rapporto tra desiderio, autocontrollo, educazione e bene comune. Data la brevità e il taglio introduttivo del volume, chi cerca una trattazione specialistica delle fonti filosofiche o della storia delle pratiche sessuali troverà qui un orientamento, non un'analisi definitiva. In conclusione, l'amore è un dio. Il sesso e la polis è consigliabile a chi vuole un primo accesso alla cultura greca attraverso un argomento meno scolastico dei consueti percorsi su guerre, filosofi o capolavori letterari. Può risultare utile a studenti, lettori curiosi di mito e storia sociale, e a chi desidera capire perché parole apparentemente universali come amore, matrimonio o sessualità cambino significato al mutare delle istituzioni e dei rapporti di potere. Il beneficio principale non consiste nell'offrire risposte valide per la vita di coppia contemporanea, ma nell'allenare uno sguardo storico e vitare sia l'idealizzazione della Grecia come civiltà permissiva, sia la riduzione dei suoi costumi a una lista di stranezze rispetto al presente, rispetto a molti testi divulgativi sul mito. Il libro si distingue perché usa dei eroi, poeti, filosofi e vicende giudiziarie per collegare l'eros alla cittadinanza, alla famiglia e alla condizione femminile. Rispetto a studi accademici più tecnici, privilegia invece brevità, chiarezza e ritmo narrativo. La sua origine radiofonica si avverte nella capacità di rendere leggibili materiali complessi senza richiedere una formazione classica preliminare. Questa scelta comporta anche un confine realistico. Lettori già esperti potranno trovare alcuni passaggi sintetici e desiderare più fonti, dettagli o discussioni storiografiche. Proprio come introduzione, tuttavia, il volume funziona bene, mette a fuoco la distanza tra antico e moderno e suggerisce che l'intimità, lungi dall'essere soltanto privata, è sempre stata regolata anche da norme, ruoli e interessi collettivi. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.